Molto probabilmente non molti di voi hanno sentito parlare di Charles Grandison Finney. Abbiamo un'immagine della sua, diciamo, il suo busto, della sua, un suo ritratto in questo libro. Svegli religiosi, parleremo questa sera proprio di questo, e intorno a Finney in Italia noi abbiamo poche frammentarie e faziose notizie, perché ne hanno parlato soltanto in particolar modo i suoi amici, quelli che sono stati dalla sua parte, che hanno seguito la sua linea teologica. C'è una biografia pubblicata parecchi anni fa dalla EUN, in un libro che si intitola Il risveglio di cui abbiamo bisogno, di Oswald Smith. Ci sono alcuni brani che riguardano la sua esperienza e la sua storia, e in particolar modo notizie un po', diciamo, di migliore qualità la possiamo trovare anche in un buon libro scritto da Ugo Gastaldi, che si intitola I movimenti di risveglio nel mondo protestante. Però dal 1993, ormai 20 anni fa, 20 anni fa, è stato pubblicato questo libro, Risvegli religiosi, sotto i discorsi o le lezioni. In realtà è la traduzione di un testo che originariamente in inglese ha per titolo Revival Lectures, lezioni sul risveglio. E ovviamente parla del risveglio. Che cos'è un risveglio religioso? Non so se adesso se ne parli più tanto come appunto 10, 15, 20 anni fa, ma il concetto di risveglio è molto variato negli ultimi 200 anni nell'ambito della Chiesa evangelica. E sarà bene che riflettiamo sul significato. Anche perché l'influenza che ha avuto proprio questo Charles Finney sul concetto di risveglio e sul modo in cui vengono tenute anche oggi le riunioni di risveglio o evangelistiche è stato davvero profondo. Dirò qualcosa sulla storia dei movimenti di risveglio, o perlomeno di come è cambiato l'idea di risveglio, e come Gastaldi stesso dice, dal risveglio si è passato al revivalismo. Che cosa significano queste due cose? Sono due cose completamente diverse. Cercherò di essere semplice, breve, ma di spiegarlo accuratamente. Nel XVIII secolo, quindi nel 1700, l'America era popolata per la maggior parte da coloni inglesi che discendevano dai pellegrini puritani che erano giunti lì nel secolo precedente. Erano presenti anche gru altri gruppi etnici per circa il 15%, quindi nel 1700 in America dovete pensare che era piuttosto poco popolata, ma c'erano questi discendenti dei puritani inglesi, ma c'erano anche delle colonie di tedeschi, di olandesi, di svedesi, di francesi, che erano prevalentemente di origine protestante. E quindi, visto che c'erano questi vari gruppi nazionali, diciamo, etnici, c'erano anche vari particolarismi confessionali, non tutti appartenevano alla stessa confessione, anche protestante, anche evangelica, e cercavano di vivere in buona tolleranza. Però, sebbene la cultura delle colonie americane a quell'epoca fosse prevalentemente marcatamente protestante ed evangelica, però molto spesso la vita religiosa era contaminata da falsi insegnamenti. Infatti si diffondeva tra le chiese una idea che era l'universalismo, l'idea che alla fine tutti gli uomini saranno salvati da Dio, oppure l'unitarianismo, cioè una concezione, diciamo, eretica intorno alla Trinità. Non esiste la Trinità, ma esiste un solo Dio che si manifesta in tre persone. E anche 1700, il cosiddetto secolo dei lumi, l'illuminismo, quindi una nuova concezione, una nuova idea dell'autonomia della ragione umana, si diffondeva e aveva i suoi effetti anche nel campo religioso. E spesse volte il fervore religioso nelle chiese era raro. Però sin dall'inizio del 1700, quindi dai primi anni del XVIII secolo, ci furono vari predicatori nelle colonie americane, appunto, che erano animati da un grande zelo, da un autentico fervore, e videro tante chiese, tante comunità, tante città, spesse volte, rianimarsi e persone fare l'esperienza della nuova nascita, del ravvedimento. Alcuni dei nomi che si distinsero furono un certo Theodor Jacobus Frelinghuysen, proveniente dalla Chiesa Riformata d'Olanda, Gilbert Tennent, un presbiteriano d'origine irlandese, e poi un nome su tutti gli altri che si, diciamo, abbastanza famoso, è appunto Jonathan Edwards. Ne avete sicuramente sentito parlare. Lui era un congregazionalista discendente da una famiglia di predicatori, il cui nonno, si chiamava Solomon Stoddart, si era distinto particolarmente. Costoro, insieme ad altri, furono testimoni e protagonisti di potenti e gloriosi risvegli tra le popolazioni. Il fuoco del risveglio divampò prima negli anni 20 e venne poi alimentato anche da un altro famoso predicatore di fede calvinista ma molto zelante nella predicazione evangelistica, che si chiamava George Whitfield. E George Whitfield fu davvero, ecco, con il suo ministero ci fu questo grande risveglio che raggiunse il suo apice negli anni 1740-1742. In quegli anni poi sorsero anche varie polemiche, però, tra i predicatori che erano a favore del risveglio e altri predicatori che invece, siccome purtroppo, come sempre accade, anche quando c'è il bene ci sono anche degli abusi e ci sono anche dei fanatismi che non mancarono di verificarsi, per esempio ci fu un certo Davenport, una volta, che fu così, era così preso, infervorato nella sua predicazione, che predicò non so quante ore di fila, addirittura una ventina di ore di fila, e c'erano anche delle manifestazioni strane di fanatismo, di gente che si buttava a terra, di isterismi, di pianti estremamente, ecco, vistosi, che molte persone dicevano: no, questo non può venire da Dio, quando ci sono tutte queste cose sicuramente questo non viene da Dio. E si crearono anche tra le chiese, tra i pastori, delle opinioni diverse. C'erano alcuni che dicevano: no, sicuramente questo è da Dio. C'erano altri che dicevano: no, sicuramente questo non è da Dio. E allora necessariamente, grazie a Dio, ci fu appunto Jonathan Edwards che si preoccupò di affrontare questo problema dal punto di vista biblico. Cioè, diceva: ma come noi abbiamo la possibilità di discernere se un'opera è da Dio o se un'opera non è da Dio? E c'è la possibilità di vedere quando un'opera è dallo Spirito Santo o quando non lo è. E così fece dei discorsi che poi anche divennero dei libri, dei sermoni e dei libri, che aiutarono molti a discernere l'opera dello Spirito Santo. Uno, per esempio, La prima riflessione fu i segni caratteristici di un'opera dello Spirito Santo, un lungo discorso che lui tenne, in particolar modo per l'istruzione di suoi colleghi nel ministero, ma che era molto utile per far comprendere che il fatto che si verificassero certe manifestazioni fisiche o meno non era veramente importante. I segni che si dovevano notare, che si dovevano osservare per capire se un'opera venisse da Dio o meno, erano altri. E la sua riflessione matura su questo argomento portò alla composizione di un certo numero di sermoni che poi vennero pubblicati in un libro che ebbe per titolo Un trattato concernente i sentimenti religiosi. E che noi abbiamo pubblicato anche questo sotto il titolo di appunto Sentimenti religiosi. Lì si può vedere come Edwards esamini la scrittura per dire: beh, ci sono persone che vengono colte da grandi emozioni, piangono, oppure sono toccati e recitano e ripetono versetti della Bibbia continuamente. Questo è un segno dell'opera dello Spirito Santo? Sì, ma anche no. Potrebbe anche darsi che ci sono persone che sono in grado di citare la Bibbia come fece il diavolo, no? Per esempio con Gesù, che non era assolutamente animato dallo Spirito Santo. E Edwards esamina un certo numero di segni che non sono caratteristici di un'opera dello Spirito Santo e dicono: queste cose possono esserci, possono venire dallo Spirito di Dio oppure no, e poi un certo numero di segni che invece ci accertano che un'opera è autenticamente dallo Spirito Santo. Le menziona parecchi, ma praticamente alla fine conclude che l'amore è il segno dei segni, quindi i frutti, sono quelli che ci accertano che davvero lo Spirito di Dio è all'opera. Comunque, questo è quello che accadde nella prima parte del 1700. Nella seconda metà del 1700 ci fu la guerra d'indipendenza contro l'Inghilterra, che portò le chiese verso un impoverimento della vita spirituale, anche se però le denominazioni che si erano schierate a favore dell'indipendenza divennero poi politicamente più forti. Al sorgere del nuovo secolo, cioè del 1800, cominciò a riapparire il fermento religioso e si cominciarono a organizzare i primi camp meetings, così si chiamavano, una specie di campeggi, no? Riunioni in cui le persone di varie denominazioni si incontravano, stavano per 2-3 giorni a volte accampati, e c'erano prolungate riunioni all'aperto che a volte appunto duravano più giorni e si concludevano con la celebrazione della Santa Cena. Questi camp meetings costituirono la forma più caratteristica delle riunioni evangelistiche in quel periodo e nei primi decenni del XIX secolo. Quindi fu proprio in questi primi decenni del 1800 che sorse la prima e la più grande controversia tra credenti che professavano di credere nell'opera dello Spirito Santo e nei risvegli. E questa controversia vide al suo centro un giovane impiegato in uno studio legale che si era convertito nel 1821 e cominciò a predicare immediatamente con grande veemenza e abilità l'Evangelo, che fino a quel momento aveva osteggiato e deriso. Il suo nome è appunto Charles Grandison Finney. Certamente aveva delle doti di parlatore, ma quest'uomo introdusse dei grandi cambiamenti nella concezione stessa del risveglio e nel modo in cui venivano tenute le riunioni. Fino a quel momento, io ho detto la prima controversia, ma dovremmo dire la prima controversia nel 1800, ma c'erano state delle controversie prima, appunto, come si diceva, delle amici del risveglio e persone contrarie. Fino a quel momento il risveglio che cos'era? Come era concepito? I pastori predicavano la parola di Dio e mentre la parola di Dio veniva predicata si verificavano quello che Jonathan Edwards descrisse come la sorprendente opera di Dio nella conversione di molte centinaia di anime. Cioè, mediante la semplice predicazione della parola di Dio, la gente era convinta di peccato, confessava i propri peccati, piangeva, si ravvedeva e le loro vite venivano trasformate e si aggiungevano membri alle chiese e le chiese crescevano anche a ritmo di centinaia di membri all'anno. Fino a quel momento era questo il risveglio, ma da quando Finney cominciò invece a svolgere il suo ministero, si cominciò invece a concepire in un modo diverso. Gastaldi lo spiega in questo modo. Dice che nel 1835 l'orizzonte del revivalismo americano mutò sensibilmente. Esso perdette in misura notevole quel carattere di accensione spontanea e diffusiva che aveva avuto sino a quella data. Fino a quel momento, appunto, c'era un predicatore come George Whitfield che doveva arrivare in un posto, veniva annunciato, migliaia di persone andavano ad ascoltarlo. Predicava e in seguito alla sua predicazione c'erano tantissimi che professavano la fede in Cristo. Niente di particolare, non c'era, era l'unico, c'era un pulpito portatile che si montava, saliva lassù e predicava. Non c'erano apparati, non c'erano organizzazioni, non c'erano strumentazioni, non c'erano tecniche, non c'era nulla. E questo dice Gastaldi, dice, da accensione spontanea fece la comparsa invece il revival come metodico impiego del meeting o dell'incontro evangelistico sotto la guida di predicatori particolarmente dotati e sostenuti da un'equipe di collaboratori. Quindi si cominciò a organizzare il risveglio, si cominciò a movimentare un apparato che doveva produrre certi effetti. Un po' dovunque venivano organizzati meetings annuali con la partecipazione delle chiese locali e spesso su basi interdenominazionali. Questa transizione dal revival spontaneo e periodico al revival provocato è segnato dalla comparsa di un grande predicatore revivalistico che si chiama appunto Charles Grandison Finney. Che cosa insegnò quest'uomo sul risveglio? Allora, ovviamente per comprenderlo dovremmo leggere tutto questo bel mattoncino, sono 414 pagine e certamente ve lo risparmio. Lo lessi io a illo tempore e ve ne faccio una sintesi che riguarda appunto in particolar modo quello che lui credeva. Finney prima di tutto intendeva il risveglio come qualcosa che non ha niente di miracoloso. Cioè, per Finney una persona che viene convertita o che viene salvata, o anche centinaia o migliaia di anime di persone, quindi, che giungono alla fede in Cristo, non è per lui un fatto miracoloso. Lo dice molto precisamente, molto chiaramente in questo libro. Dice, il risveglio non è un miracolo, nemmeno secondo la definizione di miracolo, come qualcosa al di sopra dei poteri della natura. Ascoltate, queste sono le sue parole. Un risveglio non è neppure un miracolo, secondo un'altra definizione della parola miracolo, qualcosa che sia al di sopra dei poteri della natura. Non c'è niente nella religione che vada oltre i poteri ordinari della natura. Essa consiste interamente nel giusto esercizio di questi poteri, niente di più e niente di meno. Un risveglio non è un miracolo, né dipende in alcun senso da un miracolo, è il puro e semplice risultato filosofico di un uso convenevole che noi facciamo dei mezzi stabiliti da Dio. come per ogni altro effetto prodotto dall'uso di certi mezzi. Un risveglio è anche il risultato dell'uso dei mezzi appropriati. Cioè, lui che cosa dice? Perché ci sia risveglio bisogna che ci siano, che si facciano certe cose. Allora, se tu preghi, Dio ha stabilito che si deve pregare, per pregare dobbiamo pregare. Dio ha stabilito che bisogna predicare, dobbiamo predicare. Dio ha stabilito che bisogna fare certe cose, lo dobbiamo fare. Allora, siccome noi abbiamo tutti questi elementi, se li usiamo bene, cioè se si sa come si deve pregare, se si sa come si deve predicare, se si sa come si devono organizzare le riunioni, se si sa come si devono fare certe cose, e ora lo vedremo, allora necessariamente ci deve essere il risveglio. E se il risveglio non c'è, se queste centinaia o decine o persone non vengono convertite, vuol dire che non siamo noi capaci di farlo. Non c'entra Dio. Un risveglio è un'opera che non ha niente di miracoloso. Parla dell'influenza dello Spirito Santo, sì, ne parla, però non parla dello Spirito Santo come colui che veramente suscita la nuova vita, che trasforma le persone, che dà la nuova nascita, che converte i cuori. Parla dello Spirito Santo più che altro come un persuasore, piuttosto che come il creatore. Dice così: l'obbligo di adempiere un dovere, sto citando Finney, non dipende mai dalla condizione dell'influenza dello Spirito Santo, ma sta nel potere morale che possiedono tutti gli esseri umani. Nella nostra qualità di esseri morali noi abbiamo il potere di ubbidire a Dio e siamo assolutamente tenuti ad ubbidirgli. Lui dice: se Dio ci dà un ordine, vuol dire che noi questo ordine lo possiamo mettere in pratica, lo possiamo adempiere. E la ragione per cui noi lo facciamo e che non lo facciamo è che non siamo disposti. Le influenze dello Spirito sono tutte appartenenti alla grazia. Se fossero indispensabili a renderci capaci di compiere il nostro dovere, accordarcene non costituirebbe più un atto di grazia, ma una pura e semplice questione di giustizia. Cioè, Dio, dice Finney, non ci può comandare di fare qualcosa che noi non siamo capaci di fare, perché se ci ordinasse di fare qualcosa che noi non siamo capaci di fare, poi come pretende che noi gli rendiamo conto di quello che noi non possiamo fare? Ma guardate che questo è un concetto che è completamente contrario alla Scrittura. Dio ci ordina molte cose che noi non siamo in grado di fare. Per esempio, Dio ci dà i 10 comandamenti. I 10 comandamenti siamo in grado di metterli in pratica. Chi è di noi che può dire no, siccome Dio ci ha ordinato di mettere in pratica i suoi comandamenti, vuol dire che noi siamo in grado, senza l'aiuto della grazia siamo in grado, siamo capaci noi di ubbidire ai suoi comandamenti? No, non lo siamo. Dio ci ordina di fare cose che sono molto più alte di quello che noi siamo in grado di fare. E la domanda è: ma perché mai lo fa? Beh, lo fa per umiliarci, affinché noi andiamo a Lui a dirgli: Signore, noi non ci riusciamo, noi non riusciamo ad essere giusti come Tu ci richiedi di esserlo. Noi abbiamo bisogno della Tua misericordia, abbiamo bisogno del Tuo perdono, abbiamo bisogno del Tuo Spirito, altrimenti noi non siamo capaci, non siamo neanche capaci di pregare come si conviene. Per questo Dio ci dona lo Spirito, Dio ci ordina di pregare, ma noi non sappiamo pregare, e ci ha dato lo Spirito affinché noi potessimo pregare. Dio ci ordina di fare il bene, ma non siamo capaci di fare il bene. Per questo ha mandato Cristo, affinché noi potessimo essere giustificati, affinché potessimo avere lo Spirito Santo. Ma Finney dice di no, dice: noi gli uomini abbiamo il potere morale di scegliere il bene e di ubbidire a Dio. E giunge ad affermare che l'uomo ha il dovere di ubbidire ai comandamenti divini perché ne ha la capacità. E il suo ragionamento è che non potremmo essere considerati responsabili di qualcosa che non siamo in grado di fare. E guardate cosa appunto dice: se abbiamo bisogno di essere risvegliati, è nostro dovere risvegliarci. Se è un dovere, è possibile. quando Dio ci comanda di fare una cosa è la prova più certa che possiamo farla. Quindi se noi non siamo risvegliati è colpa nostra. Noi, se Dio ci ordina di risvegliarci, noi possiamo risvegliarci. La nuova nascita, lui dice, è qualcosa che possiamo creare noi. Perché c'è scritto nel libro di Ezechiele, uno dei suoi discorsi è proprio su questo testo, fatevi un cuore nuovo. E Dio dice, fatevi un cuore nuovo, ma e come lo interpreta Finney? Dice, se Dio ci ordina di farci un cuore nuovo, vuol dire che noi ce lo possiamo fare. Quindi il nuovo cuore, la nuova nascita è qualcosa che noi dobbiamo produrre. È un'assurdità, no? La scrittura dice che noi non siamo nati da carne né da volontà d'uomo, siamo nati da Dio, siamo stati rigenerati dalla parola, dal seme della parola vivente e permanente. Noi non siamo nati da carne né da volontà d'uomo. Vi ricordate quando Pietro confessa che Gesù è il Cristo? E Gesù gli dice, non la carne e il sangue ti hanno rivelato questo, ma il Padre mio che è nei cieli. Bisogna che nasciate dall'alto, quando Cristo parla a Nicodemo, parlandogli della nuova nascita, dice bisogna che nasciate di nuovo, ma quel testo letteralmente significa bisogna che nasciate dall'alto. Non è qualcosa che possiamo fare noi, assolutamente no. Quindi insegna praticamente che la conversione del peccatore non implica un atto dell'onnipotenza divina, un atto di creazione, e nemmeno la nuova nascita, la rigenerazione è un atto divino, ma lui dice è assolutamente ed esclusivamente umana. Se gli uomini, dice così, guardate, queste sono parole sue, se gli uomini si convertissero con un atto di onnipotenza fisica, che creerebbe nel peccatore dei nuovi gusti o altre cose simili. Vi ricordate, questo è proprio quello che dice Jonathan Edwards, che spesse volte sentite ripetere a me, quando Dio ci rigenera, noi ci dà un nuovo gusto, ci dà un nuovo senso, una nuova capacità, la fede, come l'ho definita qualche tempo fa, un nuovo senso spirituale delle cose. Cioè noi riusciamo a vedere in virtù della fede che Dio ci ha dato, riusciamo a scorgere cose che non vedremmo mai, è un superpotere che Dio ci dà, che noi non abbiamo. E lui dice no, non è così, se la santificazione non fosse altro che la stessa onnipotenza capace di sradicare dall'anima i resti delle radici del peccato, non sarebbe necessaria tanta abilità e accortezza da parte del predicatore per conquistare anime. Uno dei suoi discorsi è proprio su Proverbi 11:30, che dice che il saggio fa conquista d'anime. In realtà quel testo, lui dice, perciò se un predicatore è saggio vuol dire che fa conquista d'anime, se non le conquista vuol dire che non è saggio. In realtà quel testo dice che il saggio attira le anime a sé, cioè che la saggezza ha una bellezza intrinseca che fa sì che le persone, che noi diventiamo attraenti alle persone, ma non che chi è saggio necessariamente deve produrre altri convertiti, no? E che quindi se non ci sono altri convertiti vuol dire che non siamo saggi. No, assolutamente. E dice così, la verità è che la rigenerazione e la santificazione non si effettuano che tramite i mezzi morali, con i ragionamenti, e non con la forza dell'onnipotenza di Dio. La conversione stessa non è un miracolo. Quindi lui ha praticamente avuto l'effetto di togliere il soprannaturale nella conversione. La conversione non è più un atto che compie Dio, ma è un atto che si compie mediante forze morali che sono nella persona che si deve convertire, ma soprattutto, e questo è importante, nel predicatore o nella persona che annuncia il Vangelo. Quindi il risveglio non è un miracolo. Un'altra cosa che dice è che l'uomo quindi è capace di scegliere così il bene, così come è capace di scegliere il male. E questo è puro pelagianesimo. Ricordate quando ho parlato della storia del cristianesimo, che ho insegnato che un certo Pelagio, monaco nato in Inghilterra nel IV secolo, formulò tre posizioni nel IV secolo diametralmente opposte al credo universale. A Pelagio si oppose Agostino. La prima diceva che tutti gli uomini potevano essere senza peccato se sceglievano di esserlo, e infatti certi uomini avevano vissuto pienamente liberi dal peccato. Argomentava poi che se l'uomo può vivere senza peccato, può anche nascere senza peccato, e quindi ricusava il presupposto del peccato originale. E in terzo luogo concludeva pertanto che l'uomo non aveva bisogno dell'aiuto soprannaturale della grazia per vivere una vita retta. La necessità della grazia veniva dunque rifiutata, e così la realtà della sua opera. Ciò indusse la Chiesa a difendere quella che era considerata la dottrina centrale della sua fede, e quindi con Agostino rifiutò l'insegnamento di Pelagio. Ecco, Finney si mette in questa linea. Allora voi direte, ma insomma, queste sono assurdità. Chiunque legga la Bibbia non può seguire queste cose. Eppure, non solo tanti lo seguirono, provocando delle distruzioni, ma la maggior parte del cristianesimo, anche evangelico, oggi è contaminato da questi insegnamenti. Infatti Finney elaborò questa posizione dottrinale, perché se tu parti dall'idea che l'uomo si può convertire, e che la conversione non è un miracolo, e che la conversione dipende dal saper fare del predicatore, da un certo tipo di riunioni evangelistiche, eccetera, allora che cosa succede? Succede che tu farai di tutto per rendere più facile questo processo. Infatti lui introdusse delle novità nei metodi evangelistici. Quali novità? Beh, per esempio, lui introdusse un sistema che poi è stato chiamato il sistema dell'appello. Durante le predicazioni, a un certo punto, gli diceva, ecco, dice, c'è qualcuno che è convinto di peccato, venga avanti. Allora si sedevano davanti, si sedevano nel ansius sit, così veniva chiamato questo banco del penitente, e lì dopo la riunione si pregava, si facevano pressioni psicologiche, ripeti questa preghiera con me, eccetera, fino a quando queste persone non professavano la fede. Perché lui diceva, dice, non ha importanza se noi inventiamo cose, dice, ma qualcuno gli diceva, ma queste cose Gesù le faceva, noi le troviamo nella Bibbia, troviamo questi ordini, dice, no, ma non ha importanza se ci sono o se non ci sono, l'importante è che funzionano, l'importante è che producono degli effetti, l'importante è che la gente, noi possiamo dire che si converte, tra virgolette, e il problema è appunto questa definizione debole di che cosa è il peccato, portava anche a una definizione debole di che cosa è la conversione. Che cosa diventava la conversione? La conversione significava venire avanti, sedersi, alzare la mano, fare una preghiera. E infatti di tantissime persone che avevano fatto questo, poi così come andavano avanti, alzavano le mani, e poi se ne tornavano indietro e non perseveravano nella fede. E infatti è successo proprio questo, il luogo dove la maggior parte del suo ministero venne svolto, se è stato chiamato il distretto bruciato, perché dopo le sue varie campagne tante persone andavano, poi magari facevano professione di fede, poi si sviavano e poi non si poteva più fare nulla, la gente non ne voleva sentire più del Vangelo, o meglio di quel tipo di Vangelo. Lui quindi badava all'effetto che riusciva a produrre, e per esempio usava la preghiera in modo strumentale, no? La preghiera menzionando i nomi delle persone proprio per esercitare pressione psicologica, o anche soprattutto la musica, l'introduzione della musica fatta in un certo modo nelle riunioni evangelistiche venne introdotta grazie a lui. Vi dicevo, George Whitfield non aveva bisogno di cantanti o di musicisti, montava il suo pulpito, saliva, predicava il Vangelo e Dio benediva la sua predicazione e centinaia e migliaia andavano ad ascoltarlo e tanti si convertivano. Ma lui, ascoltate cosa dice Finney, pose l'accento sull'importanza della musica nelle riunioni evangelistiche per produrre effetto e impressione sull'uditorio. Dice così, una volta, lo dice qui a pagina 132, una volta udì un celebre organista produrre un notevole effetto a un lungo incontro. L'organo era potente, le doppie canne basse erano come tuoni. L'inno che veniva suonato aveva questi versi: guarda la tempesta di vendetta raccogliersi sul sentiero che osi percorrere, odi il terribile tuono rombare, forte, sempre più forte sul tuo capo. E quando giunse a queste parole sentimmo dapprima il rombo distante del tuono, poi crebbe sempre più vicino e più forte, finché alle parole più forte ci fu un frastuono che sembrò quasi sovraffare la congregazione. E lui commenta: certe cose al posto giusto vanno bene. Cioè, insomma, non ti preoccupare se è tanto la verità dei fatti, quanto l'atmosfera a creare, a produrre l'emozione. Oggi noi vediamo le riunioni evangelistiche che sono andate ben al di là di tutto questo. Altro, magari io vorrei tornare all'organo che suona, no? Così, ma oggi abbiamo ogni sorta di strumenti elettronici, e luce, e fumo, e queste. Perché? Perché le persone devono essere emozionate non tanto dalla verità, quanto da tutto questo apparato. Voi ve li immaginate certe evangelizzazioni o certe chiese senza un complesso musicale? Che cosa resterebbe? Non c'è predicazione, non c'è lettura e spiegazione della parola di Dio. Se non c'è la musica, non c'è niente. E che cosa ne dobbiamo dedurre? Io con questo concludo. Ci sono due o tre cose che bisogna... sulle quali che ci fa riflettere questa vicenda che purtroppo, della quale oggi noi purtroppo raccogliamo i frutti amari. La prima cosa è che la dottrina non è qualcosa di secondario, è qualcosa di fondamentale. Quando noi cambiamo qualcosa a livello della dottrina, qualcosa di fondamentale, poi tutto cambia, è come se voi in un computer cambiate la scheda madre, cambiate il sistema operativo, tutto cambia. Guardate che peso mette Finney sulle persone, dice: vi sono buone ragioni per credere che milioni di creature umane sono all'inferno perché i cristiani non hanno pregato come avrebbero dovuto. Ma voi ci pensate che cosa significa questo? Cioè, se io non faccio quello che devo fare, le persone vanno all'inferno ed è colpa mia. Perché questa è l'altra faccia della medaglia, no? Se io faccio quello che devo fare, le persone si convertono. Quindi se io non faccio quello che devo fare, le persone non si convertono e vanno all'inferno per colpa mia. Chi è il Salvatore qui? Dio che ha stabilito un numero di eletti, no? Giusto per... O io che mi comporto in un certo modo o in un altro modo, non è più Dio il Salvatore, la salvezza non appartiene più al Signore, ma qui la salvezza è messa nelle mani degli uomini. Ma ci pensate che cosa significa tutto ciò? Noi siamo degli araldi, dobbiamo pregare, ma certo che dobbiamo pregare, e adesso questa è una prossima conclusione, la prossima osservazione che dobbiamo fare: dobbiamo annunciare il Vangelo, ma certo che lo dobbiamo fare. Ma dobbiamo ricordarci che noi annaffiamo, noi piantiamo, ma è Dio che fa crescere. Dio dà la vita alle mie miserabili parole. Dio le rende efficaci. Quindi la dottrina è fondamentale. Qualcuno dice, no, ma la dottrina perché? Cosa crediamo intorno alla sovranità di Dio nella salvezza degli uomini? Cosa crediamo intorno alla natura dell'uomo, al peccato dell'uomo, alla corruzione completa dell'uomo? Avere una idea diversa rispetto a quello che dice la Scrittura sulla totale depravazione dell'uomo o sul peccato originale o essere pelagiani come era Finney fa una grande differenza nel modo in cui il Vangelo sarà predicato. Credo che davvero che Dio è potente a salvare e a tirare gli uomini a sé, che è Lui il Salvatore e che è il Padre ad attirare i peccatori a Cristo. Gesù ha detto, se il Padre non attira, voi non potete venire a me. Gesù ci ordina di predicare il Vangelo a ogni creatura e guai a noi se non lo facciamo. Ma come lo predichiamo? Confidiamo nei nostri sforzi, nelle nostre abilità per conquistare le anime? Dopo che tu, sorella, o tu, fratello, hai predicato il Vangelo a qualcuno, hai parlato di Cristo, se quello non si converte è colpa tua? O se quello si converte è merito tuo? Dio, dobbiamo pregare, dobbiamo, dopo aver annunciato il Vangelo, dobbiamo dire, Signore, Tu mi hai dato la grazia di seminare, confido che la Tua grazia ha saputo arare sui cuori, altrimenti la mia opera di seminatore sarebbe stata vana, ma ora manda le Tue piogge, annaffia questa terra polverosa, fai crescere Tu per la Tua gloria. Questa è l'umiltà dell'evangelista. E quindi bisogna fare proprio questo, annunciare il Vangelo su una base dottrinale salda e sana. Per questo noi abbiamo questa fissazione per la confessione di fede, perché la confessione di fede ci indica come dobbiamo vivere e comportarci in ogni ambiente e in ogni ambito. Secondo, i metodi evangelistici, quali devono essere? Dobbiamo creare atmosfere celestiali, no? Allora la musica, gli accordi in un certo modo, no? Certi cantici, certe storie raccontate per strappalacrime o cose di questo genere, oppure dobbiamo semplicemente annunciare il Vangelo, chiamando gli uomini alla fede. Invitando tutti gli uomini alla fede, certo, perché Cristo ha offerto se stesso a tutti. Gesù ha detto a persone che sapeva benissimo che non erano eletti, il Padre mio vi dà il pane che è venuto dal cielo, ve lo dà, ve lo offre. Ed è qui, se tu non lo prendi è colpa tua, sei responsabile davanti a Dio. Nessuno nel giorno del giudizio potrà dire, Signore, io non ho preso il pane perché Tu non mi hai eletto. No, Tu non hai preso il pane perché non hai voluto prenderlo. Questa sarà la risposta di Dio. Perché il Vangelo è offerto a tutti quanti. E quindi i migliori predicatori quali sono? Quelli che sanno commuovere le persone? No, i migliori predicatori sono quelli che predicano la verità. Sono persone sante, devote, dimorate di Dio, persone, uomini e donne di preghiera. I migliori evangelisti sono quelli, non sono quelli che intrattengono bene le persone, che li fanno ridere, le fanno piangere, sono persone che sono fedeli alla verità. E l'ultima considerazione è che, fratelli, noi abbiamo bisogno di un risveglio, noi personalmente, e abbiamo bisogno di vedere risvegli in mezzo a noi. E per farlo che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo supplicare Dio che mandi un risveglio, perché non è qualcosa che possiamo produrre noi. Non lo posso produrre io, predicando meglio, non potete produrlo voi, se vi flagellate o pregate dalla mattina alla sera, non lo possiamo produrre noi con la nuova chiesa, siccome avremo la nuova chiesa sicuramente le persone verranno a centinaia, no. Abbiamo bisogno di Dio. E in questo senso dobbiamo chiedere al Signore che ci dia una fame di Dio più intensa e più profonda. Ci sono alcuni versetti nel Salmo 85 che io vorrei suggerirvi di leggere, imparare a memoria, ripetere e chiedere al Signore che davvero li possa adempiere tra di noi. Il Salmo 85, il versetto 4, il versetto 7, tutto il Salmo 85 è molto bello da questo punto di vista, ma dice così: ristabiliscici, o Dio della nostra salvezza, fai cessare la tua indignazione contro di noi, sarai tu adirato contro di noi in perpetuo, farai tu durare l'ira tua d'età in età, non tornerai tu a ravvivarci, onde il tuo popolo si rallegri in te. Questo è quello che forse noi dovremmo imparare a pregare in ogni nostra preghiera: non tornerai tu, Signore, a ravvivarci, affinché noi, tuo popolo, possiamo rallegrarci in te. Perché quando noi non ci ralleghiamo più in Dio, cerchiamo la nostra gioia in altre cose. E quella è l'idolatria. E Dio non può benedire una chiesa idolatra. In questo sono finneita, In questo sono categorico pure io. Dio non benedice una chiesa idolatra. Ma Dio benedice quella chiesa, quei cuori che cerca la sua gioia, che cercano la loro gioia in Lui, in Dio. Non tornerai tu a ravvivarci, onde il tuo popolo si rallegri in te. Mostraci la tua benignità, o Eterno, e dacci la tua salvezza. Finney ci è stato utile per capire quello che non dobbiamo fare, che ci aiuti lo Spirito di Dio a capire quello che dobbiamo fare. Noi vogliamo pregare. E desidererei che qualcuno di voi pregasse e soprattutto che cominciassimo davvero, sinceramente e profondamente, a chiedere con grande insistenza che il Signore torni a darci la vita affinché ci rallegriamo in Lui. Amen.